Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Eccoci all'appuntamento del martedì e della domenica con la rubrica dedicata alla storia e le storie di Roma. Con noi il giornalista Renato Vertunni. Benvenuto Renato, buon Natale.
Benvenuti a tutti voi e buon Natale anche a tutti. Oggi ripartiamo la Porta Pia, no?
Sì, ma prima di iniziare la trasmissione, Renato, ricordiamo agli ascoltatori che ci seguono che a partire dal 3 gennaio 2012 la rubrica andrà in onda alle 12.35 invece che alle 11.30, quindi stesso giorno ma un'ora e cinque minuti più tardi. Sì, proseguiamo la nostra passeggiata lungo le mura di Roma. Abbiamo già visitato Porta Flaminia, Porta Vinciana, Porta Salaria. Che porti oggi invece?
Dunque, Porta Pia, vabbè, è nota per il fatto dei bersaglieri che entrano con le trombe, il che poi non è vero perché con le cannonate che si sparavano da una parte e dall'altra, certo non c'erano il tempo e la voglia di suonare la tromba quelli. Quindi sono le famose leggende di amicisiane, che uno degli autori più ipocriti che abbia mai letto io, e quindi lasciamo isolare la tromba. Però Porta Pia invece ha un significato veramente importante per Roma. Perché? Perché è l'inizio di un centro urbanistico moderno. Nel 1561 il Papa diede incarico a Michelangelo, che morì poco dopo, 1564, quando la porta era già finita, la costruzione della porta. La porta doveva sostituire la porta Nomentana, che era vicino, e pressa poco la porta Nomentana è all'altezza dell'ambasciata inglese. E doveva questa Porta Pia congiungere la via Nomentana nuova, che veniva da Niene, e poi doveva proseguire per via Pia, cosa che poi diventò via 20 settembre, fino a praticamente arrivare al Quirinale, e da qui scendere a piazza San Marco, che allora era San Marco, oggi è piazza Venezia, e ricongiungersi con il corso che andava a via Porta Flaminia. Quindi vedi che bella tracciato era stato fatto fin dal 1560 di Roma, quindi è una linea, una strada urbanistica che apre la via ovviamente anche all'imbocco di via Salaria, eccetera. Quindi dobbiamo grande riconoscenza a chi alla fine del 1500 ha inventato questo centro urbanistico. Dunque nel 64 finisce la costruzione della porta, muore Michelangelo e praticamente la porta rimane già finita, ma con un aspetto artistico oltre che militare. Diamo atto dell'importanza di Porta Pia come centro moderno, siamo nel 500, fine del 500, di questa Roma nuova, e passiamo, percorrendo le mura, arriviamo alla Porta Nomentana. La Nomentana era una piccola, si vede unicamente, è chiusa ovviamente perché immetteva nella zona della via Nomentana, che da qui partiva per andare dove va adesso, nella campagna verso Mentana, eccetera. Però la Porta Nomentana era una piccola porta, però di grande traffico, perché era collegata con una zona agricola che forniva ortaggi e verdure a Roma, e la zona Ficullea, che era una strada che univa poi alla Nomentana. E si dice però, una leggenda, lo abbiamo detto l'altra volta, che Roma è piena di leggende perché la gente beve molto vino, ma si diceva che Nomentana non viene da Nomentana il paese, ma viene da Numa, uno dei re di Roma, che sembra avesse nascosto lungo questa strada, la Nomentana, i suoi tesori e i suoi averi, che è decisamente una leggenda, ma che però è ancora valida oggi fra i cultori delle storie di Roma. Poi c'era una porta che non si sa bene dove fosse, era il Vivarium, prima di San Lorenzo e la zona di Castro Pretorio, una piccola porta che non si sa manco dove immettesse. Poi c'erano quattro porte di Castro Pretorio, che era una fortificazione praticamente, e che fu però dismessa quando Costantino vinse la battaglia di Saxaruba, e questo centro militare imperiale romano fu abbandonato, fu ripreso molto tempo dopo quando gli eredi di Roma antica, ossia nel primo Medioevo, costruirono di nuovo una base fortificata, però demolendo la parte interna, ossia quando tu vedi Castro Pretorio, vedi ci sono tre gruppi di mura, la parte verso Roma non c'ha le mura, furono demolite per dare accesso alla città e diventarono praticamente una parte delle mura di Roma, non aureliane, ma una parte di mura di Roma che servivano anche poi sempre alle forze armate, perché ci andò Napoleone, poi ci andò il Regno d'Italia, oggi ci sta oggi due, a Castro Pretorio ci sta due parti, una è dello Stato che ha fatto la famosa grande biblioteca, molto bella eccetera, e dall'altra parte ci sta ancora un reparto dell'esercito con un circolo di vari ufficiali, che è quello che ha lasciato Palazzo Barberini.
Quindi qualcosa è rimasto?
Sì, militare sì, ma io vedo è più che altro un centro di rappresentanza militare che un centro di difesa. Le difese sono tutt'altro, come abbiamo detto la volta passata. Beh, adesso lasciamo la porta di Castro Pretorio e troviamo un'altra porta che è stata demolita, si chiamava Porta Chiusa, anche se era aperta, e che fu la base di un incontro militare al tempo dei Goti nel 537. I Goti, litige, attaccano Roma da questa parte. Seguiamo e arriviamo a Porta di Bottina. Porta di Bottina, che cambiò nome e oggi si chiama Porta San Lorenzo, ha avuto anche un nome capo di bove, perché c'erano delle figure di quei bovini. Porta San Lorenzo è sopraelevata perché successe questo, che a Roma quelli che erano addetti a buttare le immondizie della città non potevano ovviamente buttarle nella città, andavano a buttarle fuori dalla città.
Però fuori porta? Fuori porta?
Sì, fuori porta. Invece fuori la scampagnata facevano l'immondizzata fuori porta. E questa era una, poi ne vedremo anche un'altra fra poco, buttato questo, e quindi questo rovinò l'uscita da questa porta di San Lorenzo, che ancora esiste. Andiamo avanti e arriviamo a Porta Maggiore, alta porta monumentale fatta al tempo di Aureliano, ma però poi perfezionata dal secondo curatore di mura di Roma, che fu Onorio. Beh, la via di Porta Maggiore e praticamente immetteva tre strade, la Casilina, la Labicana e la Collatina. Importanti erano la Casilina e la Labicana. Questa, e poi Porta Maggiore era l'incontro dei due acquedotti, quello Claudio e quello dell'Aniene, perché un certo tipo di acqua dell'Aniene era incanalata e veniva a Roma da questo condotto che passava attraverso Porta Maggiore, quindi è un centro importante anche da un punto di vista idrico. Dobbiamo anche ricordare una cosa, che Porta Maggiore ovviamente è fatta sul luogo delle porte aureliane, però nello scavare fuori e dentro si sono trovate delle cose strane, per esempio l'obelisco che sta a Trinità dei Monti è un obelisco che proviene da Porta Maggiore, quindi guarda tu i movimenti che sono stati fatti a Roma, c'era un obelisco che poi è finito a Trinità dei Monti che è partito dagli scavi di Porta Maggiore.
Ma erano dei traslochi molto in voga all'epoca, no?
Ma in voga e anche faticosi, perché c'è un obelisco da Santa Maria Maggiore a Pincio, insomma ci vuole, ma oltre a questo, sapere perché avevano promesso un obelisco lì sottoterra, insomma ci sono molte cose che nella storia spicciola di Roma sono assolutamente oscuri, come quella nelle storie delle famiglie, perché non sai mai quello lì se è figlio di quello o figlio di quell'altro, e qui non sai mai perché hanno spostato un obelisco da lì all'altra parte, ma l'obelisco non era in piedi, era sottoterra. Ma poi a Porta Maggiore, quella che si vede quando arrivi a Porta Maggiore, vedi questo fuori dalla porta, vedi questa cosa stranissima, è la tomba di un imprenditore di pane, un panettiere, Aristarco, che fece i soldi vendendo il pane al governatore di Roma, al comune di Roma, che lo distribuiva ai poveri. Quindi onestamente fece i soldi sulle spalle dei poveri che erano finanziati in questa operazione di bene dal comune di Roma. Questo qui, questo monumento che vediamo arrivando alla Porta Maggiore, è un monumento che è stato scavato nel 1878, quindi dopo la presa di Roma. Qui vedi le cose strane che c'era a Porta Maggiore. E poi Porta Maggiore fu un centro importante perché da una parte avevano fatto uno scalo ferroviario e poi in seguito la parte esterna c'erano delle costruzioni fatte dopo il 70, costruzioni industriali tipo il Pacificio Pantanella, queste cose qua, che erano un avvio alla modernità industriale della città. Quindi questo è Porta Maggiore. Poi dobbiamo ricordare che Porta Maggiore fu il luogo dove passarono anche gli eserciti che arrivavano a Roma nell'ultima guerra dal sud. Beh, adesso passiamo a Porta San Giovanni. Porta San Giovanni, che sostituisce la porta della Sinara, che sta un pochetto più a sud, è voluta da Papa Gregorio XIII. Papa Gregorio XIII fece fare questa costruzione di questa porta di San Giovanni, grande, spaziosa, che vedeva di lato la Basilica di San Giovanni, perché la Basilica fu per anni e anni sede del papato, prima di trasferirsi a San Pietro, no? E quindi era importante questa porta, sia per la importanza che aveva dal punto di vista urbanistico, sia quello militare. E qui passarono anche qui numerosi eserciti, quelli napoletani, quelli gotici, insomma, passarono numerosi eserciti per l'invasione di Roma dalle truppe che venivano dal sud. Oh, poi dobbiamo ricordare una cosa di Porta San Giovanni, la fuga, insomma, l'uscita da Roma di Pio IX, che qui si incontrò scendendo dalla sua carrozza con la poco prima della porta, con l'ambasciatrice Baviera che lo doveva accompagnare a Creta. Ti ricordi, abbiamo già parlato di questo fatto?
Sì, in una puntata precedente.
Esatto,
sì.
No. E quindi è una porta che ha un valore storico. Poi ripeto, l'arrivo degli alleati da Roma, ci sono delle immagini ancora oggi del film Luce che ci fanno vedere questo arrivo degli alleati a Roma. Parliamo della sua antenata, la porta Sinara, a Sinaria, che è leggermente a sud. Anche questa porta fu dismessa per via della Mondezza, perché era scomparsa la porta praticamente sotto i monti di spazzatura di Mondezza che veniva da Roma. Quindi era il mal costume dello spargere le Mondezze fuori dalle porte della città o da lontano dalla città, vive oggi come viveva a quel tempo, quindi, come ho detto altre volte, nulla cambia sotto il sole. La Sinaria aveva, dice, perché si chiama Sinaria? Ma ci sono due motivi. Uno, che dipenda dal fatto che avevano c'era un parco dove chi veniva a Roma doveva lasciare l'asino. Questo lo vedremo anche a Porta San Sebastiano, il fatto che dovevo lasciare la carrozza e i cavalli, perché a Roma la circolazione di Roma doveva essere rapida e con le cavalli e le carrozze che c'erano, quindi in proibizione. Sarebbe come oggi far fermare le automobili che vengono a Roma a raccordo anulare, non ci sarebbe più nessuno forse. Ma allora si usava, quindi questi lasciavano i somari. E poi la Sinaia, perché sembra che c'era una, come a Porta Pinciana, fuori di Porta Pinciana c'era la famiglia Pinci che aveva delle terre, dove c'è adesso Villa Borghese, fuori della sinagoga c'era una famiglia che aveva dei terreni e si chiamava la famiglia Assigna, una cosa di questo genere, e quindi potrebbe essere anche che sia un'origine dal nome di questa famiglia. Ad ogni modo, come al solito Onorio cercò di restaurare la porta, ma poi ricadde come un bonsaio e fu chiusa. Però bisogna ricordare che il 17 dicembre del 546 che il barbaro Totila entrò per la porta di Cesarea a Roma. Ma come entrò? Entrò con un imbroglio, anche questo, come quello di Porta Salaria, perché il Papa, che voleva far entrare il barbaro in opposizione di Belisario, che aveva preso precedentemente Roma, gli comunicò, fece comunicare al barbaro, ossia a Totila, che la porta era sguarnita. Quando l'ottimo Belisario seppe questa cosa, si arrabbiò moltissimo e prese il Papa e lo spedì tranquillamente all'isola di Palmarola, dove poi morì di vecchiaia, lo depose e lo trasferì all'isola di Palmarola. È cosa strana che un Papa invita un barbaro a salvare Roma da un invasore. Sono cose che succedono anche a quei tempi. Adesso vediamo un momento di andare avanti nella storia delle mura e arriviamo praticamente a una porta storica per gli romani, Porta Metronia. A Roma, quando io ero ragazzino, dicevano: e che sei, Porta Metronia?
Vuol dire fuori città?
No. Vedi, ma neanche tu lo sai, ma non è che sei giovinetta, ma Porta Metronia era...
Una volta era fuori Roma, era fuori città, andare oltre Porta Metronia.
Porta Metronia, fuori, attaccata alle mura, c'era ancora ai miei tempi, c'era una baraccopoli, ossia i barboni, i zingari qualche volta, fermavano a Porta Metronia e c'era una baraccopoli, quindi... fare, non so, in giardino una capanna, mia nonna diceva: stai attento a non far Porta Metronia, capito?
Perché non si sapeva come sarebbe finita.
Sarebbe finita, adesso è un posto bellissimo, elegantissimo, la Ferratella è un posto molto bello, eccetera. Ma allora era un luogo di accatastamento di baracche, insomma, ecco, era baraccopoli, ecco. Questo è il ricordo che ho io di Porta Metronia. Poi Porta Metronia ha avuto varie fasi, perché è stata chiusa varie volte, riaperta varie volte, e a un certo momento di lì passava, sotto Porta Metronia, passava un fiumicello che veniva dai castelli, era una marrana, e questi fiumicelli si chiamavano marrane, e che andava per la zona della... sotto Caracalla e andava a finire al Tevere. A un certo momento il Papa Callisto nel 1122 la fece chiudere la porta e interrò il canale dell'acqua in modo che l'acqua non superasse i limiti del fluvio e andasse direttamente nella zona di Caracalla, in modo da andare poi nel Tevere, dove queste acque si ammassavano e si veniva a creare un fiume più largo, in modo da far funzionare mulini per il grano e mulini che lavoravano la stoffa. E qui c'era una zona industriale anche dove adesso c'era la zona della Bocca Verità, e quella zona lì c'era il fiumiciattolo che sgorgava nel Tevere. Questa è la storia di Porta Metronia.
Allora Renato, vogliamo concludere con Porta Metronia, poi fra due settimane andremo a visitare le altre porte.
Sì, andremo a visitare le altre porte e concludiamo con Porta Metronia, perché se Roma indubbiamente ha dei dati negativi, Roma è sempre Roma nella bellezza, e voglio chiudere l'anno con questo, ricordando che Roma è la capitale d'Italia, una paese unito, ma è anche e soprattutto la capitale del cristianesimo, come la storia ricorda. Quindi Roma, Roma, Roma.
Allora Renato, grazie per essere stato con noi e buon Natale.
Buon Natale, buon anno e buon anno a tutti quanti, ci sentiamo l'anno prossimo.
Ci sentiamo l'anno prossimo e prima di salutare gli ascoltatori ricordiamo ancora che a partire dal 3 gennaio 2012 la rubrica Cerca Maria per Roma andrà in onda alle 12.35 invece che alle 11.30. Renato, con te ci sentiamo il 10 gennaio.
Grazie a tutti quanti, buon anno.
Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Storri.